Ed eccoci, dopo diversi problemi tecnici ci siamo riusciti a conciliare questa telefonata. Abbiamo in collegamento Paolo Attivissimo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Perfetto, allora possiamo da subito iniziare con le domande. Il macro tema è quello della privacy e quindi un po' tutto quello che ruota attorno a questo, è anche un po', come dicevamo prima, il diritto all'oblio e tutto quello che è la messaggistica sicura.
Sì, salve signora Attivissimo, io avrei la prima domanda per lei. Volevo chiederle, WhatsApp, ma in generale tutte le applicazioni di messaggistica, quanto sono sicure?
In realtà non bisogna guardare la singola applicazione di messaggistica, ma tutto il canale di comunicazione, vale a dire la persona che manda il messaggio, il telefonino sul quale viene mandato il messaggio, l'app di trasmissione del messaggio e poi il telefonino del destinatario e infine il destinatario stesso. Quindi c'è una catena di attori, di persone coinvolte, di strumenti coinvolti. Se c'è uno di quegli elementi che è più debole degli altri, allora quello è quello su cui bisogna concentrare la propria attenzione per decidere se una cosa è sicura o no. Per esempio WhatsApp, in termini di principio, durante la trasmissione, quindi dal momento in cui il messaggio esce dal mio telefonino e arriva al telefonino del mio destinatario, gestisce una cosa che si chiama crittografia end-to-end. In pratica, in parole povere, significa che quello che viene trasmesso è estremamente difficile da intercettare. Però una volta che questa comunicazione arriva sul telefono del destinatario, io non ho nessuna garanzia che il destinatario non la prenda e la mandi a qualcun altro, o che per esempio la faccia vedere mostrandola sullo schermo a qualcuno che è vicino, o ancora che il suo telefonino sia infetto e che quindi qualcuno possa intercettare quelle comunicazioni. Quindi quando si parla di sicurezza viene sempre a pensare alla catena della comunicazione e non alla singola applicazione.
Ok, grazie mille. Infatti volevo proprio chiederle della crittografia end-to-end, perché noi non avevamo proprio ben capito come funzionava, però lei ha risposto molto bene, grazie. Ora passiamo alla seconda domanda.
Ecco, sì, c'è un modo per proteggersi dalle intromissioni che vengono fatte nel nostro spazio privato? Mi vengono in mente dei provvedimenti un po' banali, fai da te, come per esempio mettere il nastro adesivo davanti alla webcam o altre cose più sofisticate. Non lo so, lei ha un metodo per proteggersi da consigliarci o ne conosce alcuni da sconsigliare?
Sì, certamente. I metodi per mantenere la propria privacy ci sono. Il primo è magari piuttosto doloroso per molti che invece sono appassionati, ossia bisogna uscire dai social network. Non avere una presenza sui social network, perché certo, i social network sono fondamentalmente delle macchine per raccogliere dati su di noi, per schedarci, catalogarci, classificarci. E le regole del gioco sono quelle, non c'è poco da fare. Il motivo per cui esistono è puramente quello commerciale di raccogliere informazioni per fare poi profilazione pubblicitaria. Solo che questa profilazione può essere usata in molti modi e anche a sproposito. Per esempio una ricerca scientifica uscita recentemente segnalava il fatto che Facebook ha associato il consumo di certi tipi di birra all'omosessualità. Quindi se tu bevi una certa marca di birra probabilmente sei gay. Questo genere di deduzione è piuttosto inquietante.
Sì, ci ha fatto sorridere. Sì,
prego,
sì.
Prego.
È comica più che inquietante.
Sì.
Bene.
Ecco, quindi come primo passo suggerirei assolutamente di evitare l'uso dei social network, soprattutto con il proprio nome e cognome e mettendoci le proprie fotografie. Questo vale per qualunque social network. E poi per la navigazione molto spesso è un'altra forma di profilazione. Tutti avranno notato che quando si cerca per esempio un paio di scarpe su internet in un negozio online, poi nei giorni successivi tutte le pubblicità negli altri siti di internet riguardano proprio quello che ho cercato.
Sì,
questo si chiama profilazione commerciale con i cookie. Esatto. Allora in questo caso meglio avere una navigazione il più possibile anonima. Tutti i browser, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, hanno una funzione che consente questa navigazione un po' meno privata, scusate, un po' meno pubblica rispetto al normale. Non è perfetto, ma è già un passo avanti, insomma, è anche un segnale per dire voglio essere lasciato in pace, non voglio essere schedato, classificato, ridotto a una statistica, voglio essere una persona e le persone sono libere di navigare, esplorare esattamente come siamo liberi di andare in biblioteca e sceglierci un libro senza che qualcuno ci sorveglia e ci dica quali pagine abbiamo letto e voglio sapere cosa ne abbiamo pensato e quanti mi piace vogliamo mettere su ogni pagina.
Verissimo, verissimo. Ma quindi in che misura questa navigazione in incognito ci salva dall'essere spiati e controllati? Perché non so quanto crederci, ecco, vorrei essere assicurata o comunque ricevere qualche informazione in più.
Non è una soluzione perfetta. Comunque gli esperti profilatori e soprattutto per esempio gli inquirenti delle forze di polizia sanno esattamente come scavalcare questo tipo di navigazione anonima. Se si vuole essere veramente strettamente anonimi bisogna fare dei passi ancora più complessi, che sono di solito alla portata soltanto degli addetti ai lavori o che sono talmente scomodi da rendere poco interessante il loro uso. Faccio un esempio. Se io devo fare delle ricerche, come mi capita spesso, senza rivelare la mia identità, cioè come giornalista è chiaro che se sto indagando su un'azienda o su un servizio o su un prodotto non devo farmi riconoscere come giornalista, devo sembrare un utente comune, allora utilizzo dei sistemi come per esempio le VPN. VPN sono dei sistemi, dei software che si installano e permettono di simulare che la mia connessione a internet, invece di arrivare da Lugano o da una località qualsiasi dove mi trovo, arrivi invece da un'altra parte nel mondo, e questo mi permette di vedere internet con gli occhi di chi abita in quell'altra parte del mondo, per esempio, e impedisce o rende molto difficile il tracciamento. E questo è un primo passo. Se si vuole essere ancora più paranoicamente anonimizzati, allora bisogna procurarsi prodotti come Tor, Tails, che sono sistemi, uno è un browser, l'altro è un sistema operativo, che consentono di fare navigazione anonima quasi completamente impossibili da rintracciare. Sono quelli che usa per esempio Snowden o che usano gli addetti ai lavori come si fa sicurezza nazionale.
Ok, adesso passiamo un po' a quello che riguarda la cronaca. Di recente è uscito quello che potremmo definire uno scandalo, ovvero le vicende attorno a WikiLeaks. E vorremmo sapere quanto di tutto questo è vero e quanto è costruito. Cioè, è davvero vero che con queste sequenze, con questi codici, comunque con queste informazioni, in questo caso era la CIA, era in grado di attaccarsi a qualunque dispositivo, perfino alla smart TV?
Beh, è giusto dubitare di qualunque fonte, anche di WikiLeaks, che comunque ha dimostrato in passato di avere una buona qualità, una buona attendibilità. Secondo me la dimostrazione più chiara del fatto che questa documentazione è autentica è il fatto che la CIA e il governo americano non l'hanno smentita, non ci hanno neanche provato, come del resto era già successo con altri documenti governativi pubblicati da WikiLeaks. Nessuno di questi è mai stato smentito, e il silenzio da parte delle autorità secondo me è un buon indicatore della loro credibilità. Soprattutto poi sono usciti questi ultimi documenti, questa collezione di strumenti di Grimaldelli per entrare nei vari dispositivi, gli esperti si sono dati da fare, hanno cominciato a studiare le informazioni presenti in questi manuali e hanno visto che effettivamente queste falle esistono realmente e hanno diffuso delle correzioni per sistemarne almeno alcune. Quindi sì, effettivamente il rischio teorico che un'organizzazione come la CIA possa entrare attraverso una smart TV, accendere la telecamera, accendere il microfono incorporato in questi dispositivi e sorvegliarci c'è, però un momento, cerchiamo di essere ragionevoli, perché è difficile. Se io non sono una persona ricercata per motivi estremamente gravi, se non occupo una posizione importante in un governo, in una banca, in un'azienda ad altissima tecnologia, è difficile che la CIA si scomodi per sorvegliare specificamente me. Quindi semmai dovremmo considerare il fatto che questi prodotti in generale sono vulnerabili. Mettersi una smart TV in casa significa che magari la CIA no, però qualche altro criminale informatico, qualche altro ficcanaso, qualche semplice guardone vicino di casa può utilizzare queste stesse vulnerabilità per spiarmi, per sorvegliarmi e magari fare piccoli ricatti, estorsioni. Questo genere di cose è un rischio realistico, io lo vedo tutti i giorni quando mi ricevo le chiamate di persone che sono state sottoposte a questo genere di ricatto attraverso i propri dispositivi. Quindi lasciamo perdere magari la CIA come nemico, come preoccupazione, pensiamo a rischi un po' più concreti come quello appunto di lasciare la telecamerina del computer scoperta, per cui poi magari passa di lì un qualcuno che riesce a infettarlo e ruba immagini della nostra vita intima. Ho il computer acceso, ce l'ho magari in camera da letto e lì magari succede un po' di tutto, e quindi poi finisce che vengono pubblicate delle immagini che fanno parte della sfera privata di una persona. Però questo sì, questo è un rischio realistico.
E invece collegandoci appunto, come ha detto lei, a quello che è la sicurezza, come dire, privata nelle nostre case, a me viene in mente che la prima barriera di difesa può essere una password. Non so, c'è un modo per creare una buona password che sia in modo di proteggerci, cioè che non sia facilmente, come dire, criptabile?
Sì. Sì, ci sono diversi modi. Allora, prima regola fondamentale è: non si deve mai usare la stessa password dappertutto, non importa quanto sia buona, non ha senso avere la stessa chiave per ogni porta di casa, per la serratura della bicicletta, della moto, dell'automobile, della cassaforte, perché se mi rubano quella mi rubano tutto. Quindi bisogna diversificare le password, questo è l'errore più comune, tutti usano una password per tutti i servizi. E una volta superato questo primo scoglio bisogna trovarsi delle password appunto robuste. Password robuste significa lunghe, soprattutto in questo caso la lunghezza è il criterio fondamentale, lungo almeno 10-12 caratteri invece di una serie di lettere, può essere magari una frase, una frase che conosco, oppure una serie di parole che apparentemente senza senso. Un esempio di buona password potrebbe essere rinoceronte bandiera. Sono due parole che non c'entrano niente l'una con l'altra, non c'entrano niente con la mia vita personale, quindi non sono, non so, il nome del mio gatto, il nome dei figli o le cose che di solito si usano in questi casi, ma sono due cose che mi ricordo facilmente perché evocano questa immagine strana di un rinoceronte avvolto in una bandiera, come se fosse, non so, festeggiante una vittoria. Ecco, allora se faccio una cosa di questo genere ho già creato una buona password. Poi se voglio essere ancora più attento ci sono due passi ulteriori. Il primo è quello di procurarsi un'applicazione di gestione delle password, per esempio 1Password è un ottimo prodotto che consente di lasciare a lui il compito di memorizzare tutte le password differenti dei servizi che uso. Il secondo è quello di attivare, dove disponibile, quello che si chiama verifica in due passaggi o autenticazione a due fattori. Per esempio ce l'ha Steam, ce l'ha Xbox, ce l'ha Instagram, ce l'ha Microsoft, Apple, Google, tutti offrono, Facebook anche lui, hanno tutti questa autenticazione a due fattori, per cui se anche mi dovessero rubare la password, comunque l'intruso viene tenuto fuori dal mio account e posso recuperare il controllo del mio account, anzi non lo perdo mai, perché dovrebbe conoscere anche questo secondo codice supplementare che arriva soltanto sul mio telefonino. Quindi il ladro, per rubarmi l'account, non ha più bisogno soltanto di conoscere la mia password, ma bisogna anche di avermi rubato il telefonino, cosa che rende tutto molto più difficile.
Ok, perfetto. Ultima domanda. Adesso abbiamo parlato di quello che potremmo definire prevenzione, parliamo un po' della cura. Quindi una volta che magari ci è stato rubato un dato o un qualcosa di sensibile, a chi dobbiamo rivolgerci e come bisogna agire?
Beh, dipende dal dato che è stato rubato. Partiamo da una premessa di base: una volta che il dato è stato esportato dal nostro telefonino, dal nostro computer, non è più fermabile. Non posso avere mai la garanzia che non ce ne sia una copia ancora in giro. Quello che si può fare semmai è convincere la persona che l'ha rubato che non è nel suo interesse condividerla o mandarla in giro o usarla per i ricatti o altri reati. Questo è già più difficile, dipende dal caso specifico. Faccio un esempio, a me capita molto spesso di ricevere le richieste di soccorso da parte di persone molto giovani che hanno incontrato una persona su internet, soprattutto posti come chat roulette, hanno ceduto alle lusinghe magari di una bella ragazza che gli ha detto: ma che bel ragazzo che sei, perché non mi fai vedere un po' come sei fatto? E il ragazzo dice: sì, ma tanto che problema c'è, cosa vuoi che sia, mai, non è mica un rischio. E poi allora inconsapevolmente questi ragazzi vengono registrati durante la loro esibizione. E poi la bella ragazza si rivela essere in realtà un truffatore che ha registrato il ragazzo e ricatta dicendo: se non mi mandi dei soldi io pubblico questo video. Allora qui in questi casi a volte si riesce a intervenire direttamente lavorando sui siti dove vengono pubblicati questi video. La minaccia è: io lo metto su YouTube, allora si avvisa YouTube: guarda, questo video che sta per essere pubblicato riguarda me, è una violazione, è un'estorsione. E YouTube provvede immediatamente a bloccarlo, quindi qualcosa si può fare. Però come dicevate anche voi, la prevenzione è tutto in questi casi, quindi sempre pensare: quando io faccio questa foto la posso mandare a qualcuno? Potrebbe essere usata contro di me? Quando io dico una cosa su WhatsApp, non è che magari qualcuno fa uno screenshot, la toglie dal contesto, la manda in giro, mi fa fare una figura umiliante o addirittura mi crea degli imbarazzi con i miei amici. Ecco, quindi pensare in maniera un pochino paranoica, purtroppo è brutto dover vivere così, però internet ha il meglio e il peggio dell'umanità in sé, quindi bisogna pensare anche a queste cose.
Perfetto, e con quest'ultima domanda abbiamo concluso il ciclo e io la ringrazio moltissimo per la disponibilità e niente, magari in futuro potremo fare nuovi collegamenti per altre cose di questo genere che penso siano sempre utili, dare qualche nozione, qualche, come dire, qualche aiuto ai nostri ascoltatori. Grazie mille di tutto e buona giornata.
Grazie mille.
Grazie a voi, altrettanto.